Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Mi auguro sempre più numerosi. Un saluto particolare a tutti coloro che ci seguono ormai da tempo in un modo costante e fedele. Bene, ieri abbiamo detto che Dio fa in modo che il complotto di Aman contro il popolo dei Giudei non vada a buon fine. Il re Assuero aveva chiesto chi aveva ordito il complotto ed Ester, la regina, coraggiosamente, mettendo a repentaglio la sua vita, rivela il nome di Aman. Immaginate un po' il silenzio che aleggiò per qualche istante intorno a quella tavola. Aman è senza parole, ancora sbigottito dall'aver appreso che Ester è ebrea e che ora lo sta accusando di volere la sua morte e quella del suo popolo. Certamente non solo era senza parole, ma comincia a capire la gravità della sua situazione. Sicuramente Aman suda freddo e il sudore gli riga la schiena, la lingua si attacca al palato e rimane sbalordito, con la bocca aperta, col cuore che forse gli va a 100 all'ora. Questo è ciò che Dio sta facendo e nessuno può fermarlo, nessuno può dirgli perché fai così. Dio veglia sui suoi e nessuna arma contro di loro sarà operativa e la provvidenza di Dio proteggerà i figli di Israele. Il re è così meravigliato dall'improvvisa piega che hanno preso gli eventi che si alza e esce nel giardino. Dopotutto, anche lui è in qualche modo implicato, così deve pensarci un po' sopra. Egli non riesce a credere che Aman abbia fatto una cosa simile. Eppure, Ester aveva implorato per la sua vita, e lui credeva alla regina. Il re aveva bisogno di un po' di tempo per calmarsi e pensare seriamente alla situazione critica di Ester e di Aman, il suo fidato consigliere, il suo primo ministro. Mentre il re passeggiava in giardino, Aman implora la regina per la sua vita. Quest'uomo che così disinvoltamente decideva di mettere a morte gli altri, ora diventa come uno schiavo, si getta ai piedi della regina, conscio che il re non avrebbe passato sotto silenzio la cosa e che le cose si mettevano male per lui. Sa che la regina è la sua unica speranza. Così, folle di paura, si butta in ginocchio e vigliaccamente chiede la grazia per la sua vita. Aman capisce che non concluderà nulla e, temendo di essere punito per il male che ha fatto, nella sua follia si butta sul divano della regina. Ricordiamo che era consuetudine sdraiarsi durante il pasto e il re, vedendo la regina e Aman in quella posizione, crede che lui voglia farle violenza. Aman, che era un vigliacco in preda al terrore, infatti si sta aggrappando al divano fuori di sé per la paura, implorando la grazia. Notiamo che il re Assuero non deve nemmeno pronunciare un ordine. Dopo essere rientrato dal giardino ed aver chiesto come si osasse fare violenza alla regina, i servi sanno subito cosa fare. È interessante notare che essi prima non avevano mosso un dito, finché il re non aveva parlato. Stavano semplicemente osservando la scena e nemmeno la regina, troppo spaventata e piena di paura, aveva chiesto aiuto. Ma quando il re parlò, i servi entrarono in azione e arrestarono Aman. Cosa successe a questo punto ad Aman? Ecco cosa dicono i versetti 9 e 10 al capitolo 7. Carbona, uno degli eunuchi, disse in presenza del re: «Ecco, è perfino rizzata in casa di Aman la forca alta 50 cubiti che Aman ha fatto preparare per Mardocheo, il quale aveva parlato per il bene del re». E il re disse: «Impiccateci lui». Così Aman fu impiccato alla forca che egli aveva preparata per Mardocheo. E l'ira del re si calmò. Il re non perde tempo. Egli ha il potere di arrestare e rappresenta anche la corte suprema. Così Aman, quella stessa notte, muore impiccato sulla forca che aveva fatto costruire per Mardocheo. Questo fatto rivela una grande verità che attraversa tutta la parola di Dio. Paolo scrive ai credenti della Galazia, al capitolo 6, versetto 7. «Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà». Non è notevole che la stessa forca che Aman aveva preparato per impiccarvi un innocente è quella sulla quale penderà lui? Non ci si può beffare di Dio, amici. La stessa cosa fece un giorno Giacobbe, il quale aveva ingannato suo padre. Era un ragazzo intelligente, si era messo i vestiti di Esaù, suo fratello, e il vecchio Isacco ne aveva sentito l'odore. Giacobbe si mise anche dei peli sulle mani e ingannò il vecchio padre cieco. Giacobbe credeva di essere intelligente, ma un giorno, quando anche lui fu un vecchio padre di 12 figli, gli portarono un abito macchiato con il sangue di una capra e gli fecero credere che fosse di suo figlio. Il vecchio Giacobbe si disperò e pianse. Anche lui fu ingannato per quanto riguarda il figlio prediletto. Aman sta sperimentando la stessa cosa e lo impara nel modo peggiore. Qui abbiamo un uomo che va a un banchetto e si ritrova con una cravatta col nodo scorsoio al collo. Il Salmo 37, nei versetti 35 e 36, recita: «Ho visto l'uomo malvagio e prepotente ergersi come albero verdeggiante sul suolo natio, ma poi è scomparso, ed ecco, non c'è più. Io l'ho cercato, ma non si è più trovato». Ascoltiamo le parole del salmista. Si può essere cattivi quanto si vuole, si può contrastare Dio, ma non lo si può ingannare. E ora, caro ascoltatore, ascolta quanto ho da dirti. Tu ed io siamo colpevoli davanti a Dio e meritiamo esattamente la condanna di Aman. Anche se non abbiamo commesso le sue stesse colpe, ne condividiamo la natura umana, una natura peccatrice, ribelle a Dio. In questa situazione di peccato, Cristo è morto per noi, ha preso il nostro posto sulla croce. Vedi, amico, se hai fiducia in Lui, Egli sarà il tuo Salvatore, ti perdonerà ogni peccato e tu potrai godere la vera pace che tanto desideri. Egli ti ama, ti sta aspettando per liberarti, per salvarti. Passiamo al capitolo 8 del libro di Ester, dove troviamo il messaggio di speranza da parte del re. Anche se Aman è morto, la minaccia di sterminio pende ancora sui giudei e il decreto di uccidere in un determinato giorno tutti gli ebrei è ancora valido, perché è una legge non passibile di cambiamenti. Questo rappresenta un problema. In questo capitolo troveremo la soluzione. Leggiamo i primi 7 versetti di Ester, capitolo 8. In quello stesso giorno, il re Assuero donò alla regina Ester la casa di Aman, il nemico dei giudei. E Mardocheo si presentò al re, perché Ester aveva dichiarato la parentela che li univa. Il re sfilò l'anello che aveva fatto togliere ad Aman e lo diede a Mardocheo. Ed Ester diede a Mardocheo il governo della casa di Aman. Poi Ester parlò di nuovo al re, si gettò ai suoi piedi e lo supplicò con le lacrime agli occhi di impedire gli effetti della malvagità di Aman, la Gagita, e delle trame da lui ordite contro i giudei. Allora il re stese lo scettro d'oro verso Ester, ed Ester si alzò, rimase in piedi davanti al re, e disse: «Se così piace al re, se io ho trovato grazia agli occhi suoi, se la cosa gli pare giusta, e se io gli sono gradita, si scriva per revocare le lettere scritte da Aman, figlio di Ammedata, la Gagita, con il perfido proposito di far perire i giudei che sono in tutte le province del re. Perché come potrei io reggere nel vedere la calamità che colpirebbe il mio popolo? Come potrei reggere nel vedere la distruzione della mia stirpe?» Allora il re Assuero disse alla regina Ester e a Mardocheo, il giudeo: «Ecco, io ho dato a Ester la casa di Aman, e questi è stato appeso alla forca, perché aveva voluto mettere la mano addosso ai giudei». Per la prima volta, Ester rivela che Mardocheo, l'uomo il cui rifiuto di inchinarsi davanti ad Aman aveva dato origine a questo terribile decreto, è il suo padre adottivo. Questo brano indica che il re era libero di usare il suo importante anello, che poteva essere premuto nella cera e creare una legge per sterminare un popolo. Tale era l'anello che il re aveva dato ad Aman quando era primo ministro, ed è lo stesso anello che ora trasferisce a Mardocheo. Credo che l'anello sia ora in buone mani, ma ritengo che il re faccia tutti questi passaggi con una certa leggerezza. Ester si appella al re per essere aiutata, ma le regole del decreto non potevano venire modificate. Anche se il re non può fare niente, si dimostra gentile verso di lei. Lei mette bene in chiaro al re che la sentenza contro Aman non è servita a nulla se non si fa qualcosa per salvare il suo popolo. Il re aveva regalato Mardocheo e ad Ester la casa di Aman, ma questo non avrebbe risparmiato gli ebrei, e le cose non si mettevano ancora bene per i giudei, più di quanto non fossero prima della morte di Aman. Ma ecco cosa fece Mardocheo, guidato dalla mano del Signore. Lo leggiamo, lo andiamo a scoprire, nei versetti dall'8 al 12, dal capitolo 8. «Scrivete dunque in favore dei giudei, come vi parrà meglio, nel nome del re, e sigillate con l'anello reale, perché ciò che è scritto in nome del re e sigillato con l'anello reale è irrevocabile. Senza perdere tempo, il giorno 23 del terzo mese, cioè il mese di Sivan, furono chiamati i segretari del re che scrissero, seguendo in tutto l'ordine di Mardocheo, ai giudei, ai satrapi, ai governatori e ai capi delle 127 province, dall'India all'Etiopia, a ogni provincia nella sua scrittura, a ogni popolo nella sua lingua e ai giudei nella loro scrittura e nella loro lingua. Si scrisse dunque il nome del re Assuero, si sigillarono le lettere con l'anello reale e si mandarono per mezzo di corrieri che cavalcavano cavalli veloci, usati per il servizio del re, nati da stalloni reali. Con queste lettere il re autorizzava i giudei, in qualunque città si trovassero, a radunarsi e a difendere la loro vita, a distruggere, uccidere, sterminare, senza escludere i bambini e le donne, tutta la gente armata, di qualunque popolo e di qualunque provincia fosse, che li assalisse e a saccheggiare i suoi beni. E ciò in un medesimo giorno, in tutte le province del re Assuero, il 13 del 12° mese, cioè il mese di Adar. Mardocheo ora agisce rapidamente. Ancora una volta gli scribi vengono convocati per fare copie di un nuovo decreto in ogni lingua dell'impero. Il decreto originale non viene per nulla variato, perché non è possibile. Resta valido, tuttavia, viene messo e inviato un secondo editto firmato dal re. La potenza assoluta del re, evidenziata dal suo esercito e dai suoi ufficiali, sta ora dalla parte degli ebrei. Questo cambia il quadro globale e quando il nuovo decreto raggiunge gli ebrei, essi sono pieni di gioia. Leggendo questa storia, possiamo immaginare che fosse in tarda serata quando Ester si era recata dal re per implorare per il suo popolo. Il decreto viene scritto e copiato nelle varie lingue e firmato dal re. I copisti vengono convocati per trascrivere il decreto nelle lingue delle 127 province del regno e venivano impiegati tutti i mezzi di comunicazione in uso a quei tempi. I messaggeri partirono su cavalli, su muli, cammelli, dromedari, attraverso il deserto arabo, fino ai fiumi Eufrate e Tigri, fino all'India e alcuni fino in Africa, cavalcando in ogni direzione pur di portare il messaggio al più presto possibile in ogni villaggio, in ogni paesino dell'impero. Il nuovo decreto fornisce una via di scampo per gli ebrei. Se lo ricevono in tempo e prestano fede a quanto scritto, potranno salvare la loro vita. Questo fatto è probabilmente una delle più belle immagini della nostra salvezza. Non viene spesso usata, ma è una figura che ci viene direttamente da Dio. Come leggiamo in Prima Corinzi, al capitolo 10, versetto 11. Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi, che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Dio aveva emesso un decreto che stabiliva «L'anima che pecca perirà», così come è scritto in Ezechiele 18, al versetto 4. Questo non si riferisce soltanto ad alcune persone sbandate o a qualche criminale, ma si riferisce a tutti perché, come è scritto in Romani 3, versetto 23, «Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio». Inoltre in Isaia 64, al versetto 6, leggiamo «Tutti siamo diventati come l'uomo impuro, tutta la nostra giustizia come un abito sporco, tutti quanti appassiamo come foglie e la nostra iniquità ci porta via come il vento». Quindi il Signore non ci può salvare sulla base di una nostra perfezione che non possediamo, nemmeno ci può salvare per la nostra imperfezione, perché non può abbassare i suoi requisiti. Noi apparteniamo a una razza perduta e questa è la situazione difficile dell'umanità. A noi piace pensare che il problema si trovi altrove, nel cuore di qualcun altro, ma è nel nostro stesso cuore, dal quale sorgono tutte le malvagità. Il mondo è inquinato, ma non soltanto i fiumi e l'aria, anche il cuore umano, e Dio dovrà giudicarlo. Gli uomini sono peccatori e hanno bisogno di un Salvatore. Molte persone non amano sentire questo, e molte chiese oggi non trasmettono più con fedeltà questo meraviglioso messaggio che porta la salvezza a chi crede. Noi vogliamo invece farlo, vogliamo invece far arrivare questo messaggio fino a voi tutti, per il vostro bene. Il decreto di Dio rimane inalterato, e ignorarlo significherà la morte eterna. Quindi deciditi per il Signore, per avere il perdono, per avere la vita eterna in dono. Sentiamo di ringraziare il Signore perché è stato inviato un altro messaggio dal trono celeste, ed è «Siate riconciliati con Dio», come è scritto nella seconda epistola ai Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Oggi noi siamo ambasciatori e un ambasciatore è l'inviato più importante, incaricato di rappresentare il suo paese in un'altra nazione. Dio è nostro amico e non dobbiamo fare niente per conciliarcelo. Egli ha fatto tutto per noi. Cristo è morto per te e per me E che cosa potremmo aggiungere a quello che Cristo ha fatto? Non possiamo fare niente per ammorbidire il cuore di Dio. Il suo cuore è già tenero verso di noi, perché Gesù ha già pagato la pena per noi. Quindi possiamo dire, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Così come è scritto in Romani 8, al versetto 31. E allora, amica, amico, Dio sta dalla nostra parte. Il decreto è stato emesso, e come dice Atti 16, versetto 31, credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato. Se metti la tua fede in Cristo, sarai salvato. Assuero, il re, dà ordini per la salvezza degli ebrei. Tutto quello che dovevano fare era credere nel nuovo decreto e agire di conseguenza, e avrebbero scampato la morte. Dio ha il suo metodo per salvare i peccatori. Noi non siamo abbastanza buoni per andare in cielo, e non lo saremo mai, per cui Dio deve intervenire. Tu ed io dobbiamo andare a Lui e accettare la salvezza che ci dà una giustizia perfetta. Cristo ci dà la sua giustizia. Noi non possiamo fare di meglio. Il Signore non avrebbe potuto portarci in cielo così come eravamo. Bisognava nascere di nuovo. E questa è l'affermazione che il Signore fece a Nicodemo, un dottore dei giudei, una citazione scritta in Giovanni 3, al versetto 7. Nella lettera di Pietro leggiamo al capitolo 1, versetto 23, «Perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio». Ascoltando e credendo quindi alla parola di Dio, le persone nascono di nuovo e le loro vite cambiano. E con queste riflessioni sull'importanza di accettare l'invito del Signore Gesù, di accettare appunto la salvezza che Egli offre, io mi fermo qua. Mi auguro che possiate riflettere profondamente su queste parole che abbiamo citato. Bene, io vi invito quindi a domani sera, al solito orario. Ciao.